Pensiero sulla lidorate va ti posa sui clivi e sui colli o violezza notte pile molli laure dolci del suolo natal del Giordano.
Tra pochi giorni è il 25 aprile, l'80° anniversario della liberazione.
Il re Carlo III e la regina Camilla del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, accompagnati dal presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana e dal presidente del Senato della Repubblica Ignazio La Russa.
Ecco, tra pochi giorni è il 25 aprile, l'80° anniversario della liberazione, e oggi ne parliamo in Va Pensiero. Buongiorno e benvenuti a tutti da Michele Migone. Ne parliamo partendo dal discorso del re Carlo III, il discorso al Parlamento italiano. Ah, in quel discorso Carlo III ha parlato del risorgimento, della resistenza, e il giorno dopo, sul quotidiano La Stampa, lo scrittore Maurizio Maggiani ha pubblicato un suo articolo, un bellissimo e lungo articolo, che parte però dalla constatazione, ovvero sia che molti dei deputati del Parlamento italiano che hanno ascoltato Carlo III non sapevano di cosa parlasse il re.
Beh, io sono un fervente repubblicano, quindi si può immaginare. Come, certo, naturalmente, perché sono cose molto paludate, no? Molto etichettate, non so, poi io non mi interesso molto, direi, le ripeto, io sono un figlio della Repubblica, si può immaginare se sto lì a vedere i re che sono rimasti nel mondo, però sì, ne so poco di re, però mi ha sorpreso soprattutto per cosa? Perché ha parlato di cose di cui io sono sicuro, sono certo, ci metto lì la mia mano destra, che nessuno dei parlamentari presenti aveva memoria. Ne sono certissimo di questo. Ora, il re avrà tutto il suo staff che gli prepara le cose, non c'è dubbio, però il fatto che si è presentato davanti ai rappresentanti della Repubblica, ai miei rappresentanti, e ha ricordato loro, ha raccontato loro di due cose che sono fondamentali per la storia di questo paese e per la storia della Repubblica, no? E per la storia della Repubblica sono importanti, e cioè la lotta partigiana, e cioè quella che lei ha appena chiamato risorgimento, ma che risorgimento non è nemmeno la sua parola, è stata utilizzata, manomessa e poi utilizzata proprio per in qualche modo stabilire la fine, la sconfitta definitiva di quella che tutti, ma tutti, quelli che per 50 anni, tra gli anni 20 e gli anni 70 dell'Ottocento, l'hanno vissuta e combattuta, era la Rivoluzione Italiana. La Rivoluzione Italiana ben nota, ben conosciuta in tutto il mondo, in tutta Europa, e nel mondo e in particolare in Europa, e in Europa in particolare nel Regno Unito, dove vivevano i più importanti, i più importanti pensatori e artefici di questa rivoluzione, tra cui Mazzini, tra i tanti Mazzini, Giuseppe Mazzini.
And another foundation in which Britain is proud to have played its part is the support our country lent to the unification of Italy. As Garibaldi landed near Marsala in Sicily in May 1860,
e Garibaldi va a Londra nel 1864 praticamente fuggendo, ma letteralmente, non praticamente, fuggendo dagli arresti domiciliari in cui era confinato a Caprera, E lì succede una rivoluzione anche lì, perché tutto il paese, tutto il Regno Unito si fermano i lavoratori, si fermano gli uffici, si fermano le lavandaie, si ferma anche l'aristocrazia, devo dire, no? Quella parte di aristocrazia che è l'aristocrazia radicale inglese. Noi non conosciamo un'aristocrazia radicale italiana, se non sì, qualche certo che la conosciamo, che stupido. Durante la rivoluzione italiana ci sono stati degli aristocratici radicali, la principessa Belgioioso tra la prima che mi viene in mente, che voi milanesi ben guardate da ricordare, non come una statuetta messa lì qualche anno fa.
Ha perfettamente ragione.
Anzi, se posso, vorrei ricordare una cosa che non era in quell'articolo, però la voglio ricordare proprio a Radio Popolare. Allora, la principessa Belgioioso, che ha combattuto la rivoluzione del 48, ma l'ha combattuta, c'è un grande ritratto, un dipinto all'ingresso del Museo del Risorgimento di Genova, che era la casa di Giuseppe Mazzini, dove è raffigurata lei, ma lei non è raffigurata col dialemma in testa o con la borsetta del pronto soccorso delle infermierine che, no, facevano le retrovie della rivoluzione. Lei è rappresentata con un moschetto in braccio, no? Questa era la Belgioioso.
E tu ti svegliasti col sol d'aprile e dimostravi che non sei vile, per questo appunto mi sei più cara, camicia rossa, camicia rara.
Suo vicino di casa della Belgioioso era Alessandro Manzoni, va bene? Alessandro Manzoni non la poteva soffrire la Belgioioso, e va bene, anzi le proibiva di, era molto amica della madre di Manzoni, la madre di Manzoni è stato un personaggio, anche lei radicale, no? Radicale anche nella sua vita privata, ha avuto un matrimonio fallito e una convivenza, figuriamoci, no? Quindi se Manzoni ha scritto i Promessi Sposi è perché aveva un problema con sua madre. Vabbè. E lei è andata a trovare la madre di Manzoni, dice a Manzoni en passant così, sai che sto aprendo una scuola gratuita per i figli dei contadini, per alfabetizzare i figli dei contadini. E Manzoni risponde, ah sì? E poi la terra chi la lavora? Punto uno. Punto due, negli stessi anni a Londra viveva Giuseppe Mazzini. Giuseppe Mazzini aveva aperto una scuola per i bambini schiavi italiani. C'era una tratta di bambini italiani a Londra, venduti proprio perché andassero per le strade a chiedere l'elemosina. Si chiamavano i bambini dell'organetto, perché a questi bambini si dava un organetto, suonavano e chiedevano l'elemosina. Lui cercava di affrancarli da quella schiavitù, e il modo primo di affrancarli era quello loro di insegnare l'inglese, no? Perché almeno potessero orientarsi, no? Fuggendo potessero orientarsi, potessero parlare con qualcuno. Bene, sa chi andava tutte le domeniche a insegnare inglese in quella scuola? Ci andava Charles Dickens. Ecco, allora, negli stessi anni, il nostro romanziere nazionale, tuttora studiato nelle scuole, ovviamente, si chiedeva che senso avesse insegnare ai figli dei contadini se poi dovevano andare a lavorare i campi. Ecco, negli stessi anni lo scrittore nazionale, il romanziere nazionale che rappresentava davvero il popolo del Regno Unito, faceva volontariato in una scuola per bambini schiavi. Non le sembrano due storie che si assomigliano tantissimo nella loro differenza totale e assoluta?
Questa è la canzone che i tifosi del Nottingham Forest, la squadra di calcio, cantano ogni volta che vanno allo stadio. Il Nottingham ha le magliette rosse e le magliette rosse del Nottingham sono state scelte così perché era il colore della camicia dei Garibaldini. E Maurizio Maggiani ne ha parlato in questo suo articolo.
E in quello striscione c'è scritto Garibaldi, Our Pride from 1865. Ok, questo è Garibaldi, è il nostro orgoglio dal 1865. Ma lei si immagina? Ma si immagina se noi qui mai Garibaldi è un mito anche per i tifosi del Nottingham Forest. Ovviamente il Nottingham Forest è la foresta di Robin Hood, come ci ricordi. Questo almeno ce lo ricordiamo, credo.
Certo, assolutamente. Senta, tutte queste cose lei dice, ha scritto, in realtà molti dei nostri parlamentari non le conoscevano. Cioè, nel
tutti,
senso che in qualche
nessuno.
Maniera il Carlo III ha spiazzato i rappresentanti della Repubblica?
Immagini un po', insomma, no? Ma si immagina il presidente della Camera e del Senato, uno un sincero fascista, l'altro un sincero reazionario, che si sentono raccontare per filo e per segno la storia di Paola Del Din, medaglia d'oro della Resistenza, non comunista certamente, perché era della Brigata Osoppo, però una dei costruttori della Repubblica. Lei è stata paracadutata oltre le linee tedesche da un aereo inglese per una missione che allora dava un indice di successo di 1 a 20, cioè 20 lanci avevano di 20 lanci successo ne aveva uno solo, quindi insomma aveva del coraggio, no? Era alto un metro e una lametta, era una robina così.
And we remember too the terrible suffering of the Italian.
Questo ovviamente è ancora il discorso di Carlo III in Parlamento. E qua ricorda la Resistenza.
Including Paola Del Din.
Ma in questo momento che siamo vicini all'ottantesimo della liberazione, lei cosa vede, a parte diciamo la mancanza di conoscenza di molti, tra cui i parlamentari, che cosa vede in questo paese in questo momento?
Ma io vedo un programma di tante cerimonie, per l'amor di Dio, no? Ce ne saranno tante, ci saranno tanti discorsi, ci saranno tante corone e ci sarà tanto di che cosa? Tanto di quel memorialismo che è del tutto inutile, perché non serve a niente, perché appiccicare targhe, erigere monumenti, deporre corone, è pietrificare, no? È rendere senza vita, per l'appunto è pietrificare la Resistenza. Io voglio essere retorico, no? Però voglio esserlo, non sono costretto a essere retorico, perché io l'unica cosa che ho da dire è che o la Resistenza siamo noi, o la Repubblica siamo noi, cioè o noi viventi, noi viviamo la Resistenza e noi viviamo la Repubblica nata dalla Resistenza, o se no tutta questa roba, Resistenza e Repubblica, è tutta roba finita, è tutta roba messa lì da qualche parte, adesso si va avanti da qualche altra parte.
Senta, ma in questo momento con tutti questi cambiamenti degli ultimi mesi a livello globale, a livello mondiale, rendere vivi quei valori, cosa significa? Cosa bisogna fare?
Significa continuare la Resistenza. Cosa significa questo? Ovviamente questo. Poi io lo so benissimo che è un altro modo della Resistenza, no? Oggi non sono gli Sten che possono abbattere questa incredibile, straordinaria avanzata della reazione mondiale. Uso un'espressione un po' antica, ma è questo, no? E questo è il sovvertimento. È finito il tempo in cui sono nato e cresciuto. C'è un nuovo tempo. Il nuovo tempo è un tempo di mostri, no? E almeno quello che albeggia, come diceva Gramsci, no? Il vecchio è finito, il nuovo tarda a palesarsi, e in questo chiaroscuro nascono i mostri. Ora, questi mostri non si combattono con gli Sten o con i Kalashnikov. Con cosa si combattono? Allora, io non so che fare la mia parte. La mia parte è niente, è un bruscolino, è un cucchiaino per svuotare l'oceano, va bene? Però due cose. La prima, io non so fare altro e non riesco a fare altro. Ho 73 anni, sono quasi cieco e c'è qualcuno che deve prendersi cura di me invece che essere io sulle barricate. Quel poco, quell'articolo è quel microscopico contributo che io posso dare a rendere viva la resistenza. E poi c'è un'altra cosa, secondo punto. È vero, io e tutti gli altri, e sono mille e sono centomila i cucchiai che stanno svuotando l'oceano, sembriamo pazzi, sembriamo stupidi, sembriamo inutili, però un altro sistema di svuotare l'oceano non si è trovato, tanto per cominciare.
Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, ciao, ciao partigiano, portami via, che mi sento di morire.
Senta, le chiedo di raccontarci la chiusura di questo suo articolo, perché lei ha molta nostalgia di una persona e l'ha raccontato in questo articolo. Ci può dire qual è la nostalgia di cui lei soffre?
Allora, io vivo in campagna adesso, no? Vivo in una vigna, in collina, in Romagna. Me ne sono andato dalla Liguria in Romagna perché mi ero stufato del tramonto e adesso guardo l'alba. E l'alba mi dà un po' di spinta in più. E poi i romagnoli sono sediziosi, sovversivi di natura, quindi ci si sta bene insieme. E io vado a camminare per i campi, no? E vicino qui, nella collina di fronte a me, è il vecchio, vecchissimo Casadei, è un contadino. Quel contadino è stato un partigiano, un giovanissimo partigiano. Era un partigiano come qui molti in questa parte della Romagna repubblicana. Faceva parte della brigata Pensiero e Azione, che tra l'altro è un bel nome, no? Pensiero e Azione. Mazzini, questo. Pensiero e Azione, una roba di Mazzini. Beh, di che cosa nostalgia? Di quell'uomo, di quell'uomo così signorile, con le sue mani tutte piene di artrosi, tutte piene di terra nelle unghie, aveva un gesto di una signorilità squisita. Beh, lui ogni volta che ci incontravamo mi salutava, e come so perché l'ho chiesto, saluta tutti quanti così: pace, giustizia e libertà, fratello. E sembra insensato, sembra no. Eppure è così pieno di vitalità quel pace, giustizia e libertà, è così pieno di promettenza, no? Anche questa è una cosa di un mazziniano di qua, no? Quando gli ho detto, ma tu stai combattendo ancora, non sei stato sconfitto mille volte, centomila volte, per le sue battaglie contro, vabbè, insomma, contro l'ingiustizia, la guerra. E l'illiberalità. E beh, lui rispondeva così: no, io non sono stato sconfitto mai, perché per essere sconfitti bisogna arrendersi, e io non mi sono mai arreso.
Una mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore.
Oh partigiano, portami via. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via. E mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, e seppellire da sui montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire da sui montagna sotto l'ombra di un bel fiore.
Lasciamo allora Maurizio Maggiani e però cerchiamo di capire come attualizzare questo 25 aprile. E la domanda abbiamo girato allo storico Marcello Flores.
Questa data si situa in un momento in cui a livello mondiale c'è una grande trasformazione che sta avvenendo, dove ci sono dei conflitti in cui la battaglia per la libertà e per l'indipendenza è al centro degli scontri che ci sono, delle vittime numerosissime civili che ci sono. E quindi in qualche modo in questa occasione dell'ottantesimo l'esempio di quello che è stata la resistenza, e direi non soltanto in Italia ma in tutta Europa, dovrebbe essere maggiormente affinata dal punto di vista storico.
Senta, in questo momento secondo lei sta vincendo la retorica o l'attualizzazione di questa data?
Diciamo che la retorica vince sempre, praticamente ha cominciato a vincere già dal 1947 in qualche modo. È una retorica in qualche modo inevitabile, bisogna dire, perché poi c'è una retorica becera e c'è invece una retorica alta, che è quella che vuole ricordare il coraggio, il sacrificio di chi ha lottato e le ragioni per cui ha lottato. Mi sembra che l'attualizzazione oggi sia abbastanza scarsa invece, se non forse un po' in un dibattito, quello sì, di basso livello, che è quello che avviene nei social, però non mi pare al momento che ci sia da parte di chi interviene per ricordare l'ottantesimo della liberazione un richiamo abbastanza esplicito e ragionato anche, come dovrebbe essere, sulle differenze e somiglianze che possono esserci con le situazioni attuali.
Senta, lei l'ha accennato prima nella prima risposta, però glielo chiedo, come e cosa può attualizzare questa data? Nel senso che lei ha citato l'Europa.
Quello che può attualizzarla è il fatto che noi abbiamo oggi a livello internazionale una forza statale, non grande e forte come era la Germania di Hitler, ma comunque certamente forte come è la Russia di Putin, che si pone nella stessa logica di invasione e conquista. E abbiamo poi come controcanto invece diverso il fatto che alla guida degli Stati Uniti non abbiamo più un Roosevelt che è riuscito e ha cercato di convincere il suo popolo a entrare in guerra per difendere la libertà degli europei messa in discussione dal nazismo, ma abbiamo Trump che in qualche modo sembra avvalorare l'idea di una convergenza di valori con stati maggiormente autoritari piuttosto che con le democrazie europee.
L'entrata in guerra contro Hitler fu la diretta inevitabile conseguenza di questo clima di fanatica esaltazione. Il 25 aprile è per l'Italia una ricorrenza fondante, la festa della pace, della libertà ritrovata e del ritorno nel novero delle nazioni democratiche. Quella pace e quella libertà che, trovando radici nella resistenza di un popolo contro la barbarie nazifascista, hanno prodotto la Costituzione repubblicana, in cui tutti possono riconoscersi e che rappresenta garanzia
In Italia, a suo giudizio, chi adesso ha le chiavi di lettura necessarie per interpretare questi nuovi tempi?
Mi sembra sinceramente che l'unico che ce l'abbia, e direi per fortuna, visto che è la carica più alta, è il Presidente della Repubblica Mattarella. Pensando anche ai discorsi che ha fatto negli ultimi 2 o 3 anni, proprio in occasione del 25 aprile, mi sembra che Mattarella sia quello che più di tutti riesce a puntualizzare la resistenza nel suo contesto di allora, ma anche richiamare i valori che l'avevano mossa nei confronti delle situazioni attuali più moderne. Quindi direi che dovremmo veramente attendere con attenzione e interesse il suo discorso del 25 aprile.
Ci risentiamo tra poco per la seconda parte. Rieccoci con il Va Pensiero. Il Papa ha rischiato 2 volte di morire. Si è ripreso, ma non è in buone condizioni. Chi guida adesso la Chiesa Cattolica? Chi ha il timone in mano in questo momento? È la domanda che abbiamo girato a Jacopo Scaramuzzi, che è vaticanista del quotidiano La Repubblica.
In realtà continua ad avercelo Papa Francesco. È vero che ha vissuto il ricovero più lungo e più drammatico della sua vita, del suo pontificato, 38 giorni, ha rischiato di morire, i medici lo hanno detto apertamente, e adesso il recupero è lento e non si sa fin dove arriverà questo recupero, nel senso che chiaramente rimane il Papa provato e infragilito da questa infezione polmonare, però è vero che sta recuperando e quindi c'è da aspettare e vedere quanto e come recupererà, ma nel frattempo continua a essere lucidissimo. Questo è quello che dicono tutti, cioè che anche durante il ricovero comunque era lucido. Ha il fisico di un 88enne, anche un po' malconcio, ma ha una testa da 50enne, da 60enne, cioè ricorda tutto, continua a ragionare in modo molto strategico, tiene sotto controllo tutto e tutti. Adesso ha pure ricominciato attivamente, ma diciamo anche quando era all'ospedale al Policlinico Gemelli comunque non ha mai perso di vista la situazione. Era lui stesso che approvava i bollettini medici, quindi quando abbiamo saputo una serie di anche dettagli, diciamo, sgradevoli, crisi respiratorie, vomito inalato, era comunque lui che, pur diciamo in fin di vita, ma comunque continuava ad aver presente la situazione, e quindi adesso continua a governare lui, chiaramente con una parte della giornata dedicata a fisioterapie, con ritmi di vita più lenti, però continua ad essere lui a dare le carte, continua ad essere lui a ricevere i suoi collaboratori, anche a telefonare, anche se non parla bene, continua a essere lui a delegare, quindi non sta delegando tutto a una persona, ma sta delegando diversi cardinali a diverse funzioni molto specifiche, ma appunto è una delega molto funzionale. Poi alla fine le decisioni importanti continua a prenderle lui, i documenti, le nomine le firma lui. Abbiamo visto anche che ha ricevuto il Re Carlo d'Inghilterra, limitato, fragile, ovviamente meno attivo di quanto era prima, ma continua a essere lui il capo del Vaticano e lui a governare la Chiesa.
Ma a che punto è il papato di Francesco?
Quello che uccide i migranti e la nostra differenza è quell'atteggiamento di scartare. Ed è certo, non è solo quello di sabbia e dune.
Sentiamo Paolo Naso, docente universitario ed esperto di religioni.
Quei territori impervi, pericolosi, come le foreste, le giungle.
Ho visto una maggiore identificazione con il sud globale e con una serie di rivendicazioni, di aspirazioni che interpretano la voce di alcune regioni, l'Africa ovviamente, ma anche l'America Latina e l'Asia, e quindi questo papato ha provato a offrire un punto di vista che non era quello del nord, che con benevolenza, con attenzione, con solidarietà guardava al sud, ma dava dignità a una voce del sud, essendo egli stesso protagonista di quella chiesa e di quella particolare sensibilità spirituale e politica. Questo mi sembra l'elemento di novità. Poi questo Papa si è tristemente trovato in un periodo drammatico della storia mondiale, nel senso che due conflitti della portata di quello ucraino prima e di quello scoppiato, meglio esploso, riesploso in forme ancora più violente a Gaza e in Israele dopo, dando la misura veramente di una sfida molto molto ampia. E come dire, navigare, tenere dritta la barra in questi contesti non è stato facile. Mi sembra che alla fine il bilancio, per quello che possiamo capire oggi, in giorni in cui peraltro il Papa è anche molto provato, però è un bilancio positivo, nel senso che la sua personalità è risultata come la personalità centrale di un appello, diciamo, per la pace, autenticamente per la pace, che non sia la resa al male, che non sia la rassegnazione di fronte alla prepotenza e alla belligeranza. Quindi un sentiero stretto, difficile, ma mi sembra che nonostante le malattie Francesco lo abbia interpretato con sufficiente credibilità e autorevolezza.
Ma la chiesa che ha costruito Papa Francesco, che chiesa è in questo momento? Se si pensa per esempio ai cardinali che lui ha nominato.
Partiamo dal dire che Francesco è stato ed è sicuramente un pontefice riformista, non lo definirei progressista, ha voluto che la Chiesa cambiasse, ma in modo molto graduale, senza strappi. Diciamo, i progressisti cattolici avrebbero voluto passi molto più arditi, riforme molto più avanzate, dal celibato obbligatorio al ruolo delle donne, alla questione dell'omosessualità, al coinvolgimento dei laici. Il Papa Bergoglio ha fatto una serie di passi, però tutto sommato molto graduali. Per quanto riguarda i cardinali che lui ha scelto, è vero che Bergoglio in 12 anni di pontificato ha scelto ormai l'80% dei cardinali con meno di 80 anni, quindi coloro che poi entrerebbero in un conclave e eleggerebbero il suo successore, ed è vero che ha scelto tendenzialmente pastori, il che vuol dire vescovi o arcivescovi di grandi diocesi in giro per il mondo, piuttosto che teologi o canonisti, quindi il profilo tendenzialmente è pastorale. Dopodiché lo stesso Bergoglio ha scelto progressisti e conservatori, persone più vicine agli Stati Uniti, persone più attente alla Cina, sensibilità molto diverse sui grandi temi della Chiesa, che possono essere gli abusi sessuali, può essere il dialogo ecumenico. Cioè in realtà non sono scelti col timbrino di Bergoglio, non c'è un gruppo di bergogliani doc che rappresenta l'80% del collegio cardinalizio e che leggerà sicuramente un riformista. Io credo che i giochi siano molto aperti, in parte perché, ripeto, la Bergoglio ha sicuramente rispettato una varietà che esiste già all'interno della Chiesa, di posizioni anche ideologiche molto diverse le une dalle altre. Faccio solo due nomi: Bergoglio ha fatto cardinale il cardinale Hollerich, che è un gran riformista, arcivescovo del Lussemburgo, molto aperto sulla possibilità che i preti si possano sposare, che le donne possano diventare diacono, che le coppie omosessuali possano essere benedette o anche più, e ha fatto cardinale il cardinale tedesco Gerhard Ludwig Müller, che è un ratzingeriano doc in realtà e che è contrario a qualsiasi apertura nella dottrina, nella prassi, nella disciplina, nella morale sessuale, nella liturgia. Quindi esistono ancora queste grandi differenze. Quello che Bergoglio sicuramente ha fatto è stato allargare la rappresentanza culturale, cioè nel conclave che lo elesse nel 2013 erano rappresentate, mi sembra, 54 paesi differenti. Oggi nel collegio cardinalizio ci sono 75 paesi differenti rappresentati, quindi molti di più, molte più culture, e questo costringerà inevitabilmente il conclave, quando si riunirà per eleggere il successore di Bergoglio, a una sintesi tra le tante differenze che però ci sono.
È vero che non si può reagire violentamente, ma se il dottor Gasparri, grande amico, mi dice una parolaccia contro la mia mamma, ma gli aspetta un pugno. Ma è normale, è normale.
Come se Francesco abbia previsto per la Chiesa ancora un cammino sulla base della gradualità, così come lui l'ha concepito in questi anni. È questo quello che, sì, secondo te, è il suo progetto?
Sì, secondo me il suo progetto è esattamente una riforma che continui anche dopo di lui quello che lui ha fatto in questi anni, che a ben vedere è appunto non una rivoluzione ma una riforma graduale, coinvolgendo tutti, progressisti e conservatori, meridionali e settentrionali, orientali e occidentali, possibilmente coinvolgendo anche di più i laici, ma appunto un cammino graduale che non crei scossoni che possono creare delle fratture che nella storia della Chiesa si chiamano scismi, e un papa gesuita ce lo ha ben presente, essendo la Compagnia di Gesù nata per rispondere al grande scisma d'Occidente, cioè alla frattura tra Chiesa cattolica e chiese protestanti nel nord Europa.
Allora, lasciamo per adesso Jacopo Scaramuzzi, il vaticanista di Repubblica, e parliamo di un altro tema importante per la Chiesa di Papa Francesco, ovvero sia la questione femminile.
Para cada despertar un jardín de paz y de poesía.
E lo facciamo con una collega, Lucia Capuzzi, inviata speciale all'Avvenire, il quotidiano della CEI, che ha scritto per l'Osservatore Romano un importante articolo sull'esodo delle donne dalla Chiesa.
Questa umanità in armonia.
Si tratta di studiare i criteri e modalità nuovi affinché le donne si sentano non ospiti, ma pienamente partecipi dei vari ambiti della vita sociale ed ecclesiale.
Papa Francesco ha compiuto dei passi inediti per quanto riguarda la presenza femminile all'interno dei luoghi decisionali della Chiesa. Sono stati appunto, penso alla prima prefetta donna, Suor Simona Brambilla, che è stata nominata qualche mese fa, che non era mai accaduto, e alla prima governatrice dello Stato del Vaticano, che è una donna. Questi passi ovviamente hanno dovuto essere preparati. Non dimentichiamo che appunto la Chiesa ha fatto propria una mentalità dovuta alla storia maschilista, che fatica in modo anche più lento rispetto appunto all'evoluzione della società ad andare avanti, e che appunto non ha a che fare con la dottrina o con la fede. Quindi questi passi sono dovuti essere preparati, credo che Papa Francesco li abbia preparati con molta appunto discernimento e molta cautela, in modo che potessero diventare parte della cultura ecclesiale. Il punto è non tanto mettere più donne ai vertici, questo appunto è importante, ma è far sì che cambi una certa cultura e che quindi quelle donne ai vertici non diventino più l'eccezione ma la prassi. Questo va preparato, lui l'ha preparato anche con dei cambiamenti, il cambiamento appunto della curia, che ha consentito a laici, uomini e donne, di diventare prefetto, e abbiamo avuto la prima prefetta. Sicuramente appunto questi passi avanti sono importanti per le donne nella Chiesa, sono tutto quello che le donne vogliono. Innanzitutto bisogna parlare di donne al plurale, perché anche nella Chiesa c'è una pluralità dei movimenti femminili. Ovviamente le donne, alcuni gruppi femminili vorrebbero di più, è una strada lunga, si è tutti consapevoli che appunto c'è una prassi corrente da cambiare e che questo richiede tempo. Sicuramente questo pontificato ha segnato uno spartiacque, e per alcune cose si tratta di passi che non possono essere, che ormai ci sono delle pietre miliari che lui ha lasciato. Il fatto che ci sia una donna prefetta ha segnato appunto un prima e un dopo nella Chiesa. Ci sono alcuni gruppi femminili che vorrebbero il sacerdozio. In realtà il dibattito che c'era stato era relativo al diaconato femminile, il ministero appunto ordinato, cosa a cui Papa Francesco personalmente, a livello personale, è contrario. Lui ha detto però, e l'ha detto anche la dottrina della fede, che per adesso, però ha sottolineato, per adesso non è in agenda. Un conto è però il ministero, l'accesso al ministero, un altro conto è l'accesso ai luoghi decisionali. Molto spesso c'è stata un'identità fra le due cose, fra il fatto di poter essere inseriti a luoghi decisionali solo appunto sei ministri ordinati. Questo per Papa Francesco lo ha detto più volte, lo interpreta come una forma di clericalismo, e distingue le due cose. Dal punto di vista dell'autorità decisionale non c'è niente che impedisca a un uomo laico o a una donna laica di esercitare una funzione decisionale. Lui ha separato questo appunto dal ministero. La questione del diaconato è oggetto, insieme ad altri temi che riguardano le donne, di una commissione che nasce dal Sinodo della Chiesa Universale, che dovrebbe dare dei primi risultati, delle prime decisioni a giugno, delle prime appunto dei primi passi. Tutti sappiamo che la strada è molto lunga per arrivare a un diaconato femminile, perché le riforme siano effettive devono essere accompagnate da un cambiamento di mentalità, e richiede tempo. La causa fondamentale è che tante donne non si sentono cittadine piene nella Chiesa, si sentono in luoghi marginali. Tante donne anche che non hanno aspirazioni, che non vogliono né accedere al diaconato né accedere al sacerdozio, però vorrebbero sentire piena cittadinanza. Tant'è vero che la questione è stata la cartina di tornasole al sinodo, la questione femminile è stata fondamentale perché le donne sentono questo disagio e l'hanno espresso, lo esprimono, sono necessari dei cambiamenti, si stanno facendo, la strada è molto lunga, nel quotidiano questo si manifesta in una sorta di lasciare, di esodo silenzioso, che non vuol dire, non è dovuto da motivi di fede, ma è di non sentirsi pienamente cittadine nella Chiesa. È un fenomeno che riguarda ovviamente più l'Europa ed è un fenomeno che soprattutto riguarda una fascia d'età che è tra le 30 e le 50 anni, che sono donne che magari occupano grandi posti di responsabilità al lavoro, che poi invece in parrocchia si trovano relegate a nessun ruolo di responsabilità, e questo appunto contrasto fa sì che magari non si allontanino dalla fede, ma si allontanino dagli incarichi. Questo ovviamente è un grosso problema per la Chiesa, perché la gran parte del appunto volontari dipende dalle donne.
Era Lucia Capuzzi, inviata speciale del quotidiano Avvenire, quotidiano della CEI, che ci ha detto che cosa succede dentro la Chiesa per quanto riguarda la questione femminile, e in particolare l'ultima parte dell'intervista riguardava appunto l'esodo di cui lei ha parlato in quell'articolo che abbiamo citato prima dell'Osservatore Romano. Il Papa e i sovranismi. Il Papa e il trumpismo. Torniamo a parlare di questo con Jacopo Scaramuzzi.
Rispetto a qualche anno fa, quando il sovranismo era ancora, si affacciava sulla scena politica internazionale, oggi è diventato molto più forte questo non vuol dire, anche dal punto di vista della Santa Sede, cercare di capire perché è così forte, cioè per cercare di capire perché ha un tale seguito popolare, quindi non solo demonizzare, ma anche andare alla radice di quali possono essere le paure e i malcontenti che una volta cavalcati permettono appunto a un Trump di essere rieletto con ancora più voti della prima volta. Quindi credo che si sia anche passati da una fase, come dire, più barricadera, più noi non siamo d'accordo e ce lo diciamo, il Papa e Trump durante il primo mandato di Trump, diciamo, non se lo mandarono a dire, a una seconda fase in cui la situazione è più drammatica, e quindi va anche capito meglio perché un personaggio come Trump ha tanto seguito e tanto potere. E va anche detto che poi rispetto al primo mandato forse l'attenzione, direi anche desiderio di appropriarsi di certi simboli e linguaggi cristiani da parte di Trump è un po' meno accentuato, nel senso che nel primo mandato Trump era affiancato ad esempio da una figura come Steve Bannon, che aveva tutta una sua idea di appropriarsi delle radici giudaico-cristiane per farne una arma nella battaglia di civiltà contro quella che lui considerava il nemico islamico o altre cose del genere. Oggi uno Steve Bannon è molto più marginale, semmai emerge accanto a Trump una personalità come Elon Musk, che diciamo è molto meno attenta e interessata al tema del cristianesimo. Mi sembra di poter dire, senza essere un esperto, che questo secondo mandato di Trump sono più i famosi oligarchi, i grandi della big tech a farla da padrone, che non dei teocon o dei personaggi alla Bannon. Quindi forse anche da parte di questi sovranisti c'è un po' meno di attenzione a cercare di appropriarsi del cristianesimo, però diciamo il tema rimane, e io penso che anche questo, per questo Papa quando ci sarà e per il successore, sarà una grossa minaccia, cioè il fatto che ci sia chi vuole usare il cristianesimo, per usare dei termini bergogliani, non per costruire ponti ma per costruire muri, e quindi anche adulterare il messaggio evangelico del cristianesimo.
È vero che non si può reagire violentamente, ma se il dottor Gasparri, grande amico, mi dice una parolaccia contro la mia mamma, ma gli aspetta un pugno. Ma è normale.
Sicuramente questo papato, come diceva prima Lucia Capuzzi, è un papato spartiacque. Forse non è stato tanto rivoluzionario come si pensava all'inizio, ma evidentemente i cambiamenti ci sono stati e sono stati importanti. Qual è il maggiore cambiamento? Torniamo a sentire l'ultima volta ancora il Jacopo Scaramuzzi, giornalista della Repubblica.
La questione interna alla Chiesa è che questo Papa ha cambiato decisamente, secondo me radicalmente, strategia rispetto ai suoi due predecessori, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Cioè, Wojtyla e Ratzinger si muovevano ancora all'interno di una logica di, come dire, quasi di reconquista cristiana, cioè di illusione di una cristianità, cioè di una società nella quale la Chiesa detta legge ai parlamenti, ai politici, alle coscienze. Questa era un po', diciamo, la prospettiva mentale all'interno della quale si muovevano sia Giovanni Paolo II che Benedetto XVI, che quindi davano, come dire, delle indicazioni attendendosi che la società seguisse, che si trattasse di legislazione sul fine vita o sull'omosessualità, o che si trattasse di definire qual è la verità valida per tutti. Bergoglio questa cosa l'ha cambiata completamente, nel senso che da buon gesuita si è messo invece in dialogo con la società, il che non vuol dire accettando tutto quello che porta la modernità, ma consapevole che la Chiesa è uno degli attori, una delle voci, una voce sicuramente autorevole, ascoltata in tutto il mondo, ma deve porsi in dialogo con le persone, quelle che vengono definite gli uomini e le donne di buona volontà, per cui ha scelto anche ambiti, l'ecologia, i migranti, le diseguaglianze sociali, sulle quali questo tipo di alleanza era possibile, ha lasciato molto più da parte tutte le questioni, appunto, di bioetica, di morale sessuale, e ha spinto molto anche con le interviste, con i viaggi, con, come dire, anche un tono un po' bonario, ha spinto molto su questo dialogo con la società. Ciò detto, le chiese continuano a svuotarsi, quindi sono tre papati, almeno tre, che comunque osservano, senza riuscire a invertire la tendenza, a una secolarizzazione che erode la appartenenza, l'adesione al cristianesimo, almeno in Occidente. In Asia, in Africa, il cristianesimo è molto più vitale, ma comunque minoritario. Quindi credo che qualunque papa ci sarà dopo Francesco si troverà comunque a dover affrontare questo declino del cristianesimo almeno in Occidente, ma anche in ampie parti del mondo.
È tutto, ci risentiamo domenica prossima. Buona giornata, buona settimana da Michele Migone.
Va ti posa sui clivi e sui colli.